Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Super Quack, la vostra rubrica scientifica scacciapensieri. Oggi abbiamo con noi Filippo Bertozzo, paleontologo dei dinosauri. Ce la faccio! Ciao Filippo!
Ciao Diana, ciao a tutti!
Bentornato e ben ritrovato! Senti un po', ma oggi è la solita domanda traccobetto, che mi piace dire questa parola inventata.
Traccobetto?
Sì, mia sorella quando era piccola non riusciva a dire trabocchetto, e allora diceva traccobetto.
Carina.
Mi piace da morire. Ce ne sono altre che diceva tipo cimena anziché cinema.
Ah beh, quelle sono ovvie quelle.
Quelle dove invertino.
Comunque, questa domanda, sto aspettando la domanda.
Sì, ecco, suspense. Allora, che cosa sono i dinosauri? Aspetta, nello specifico volevo sapere, ma il mostro di Loch Ness, possiamo definirlo un dinosauro?
Allora, molto bene, i dinosauri, ah che belli i dinosauri, comunque, allora, il mostro di Loch Ness, mi dispiace per tutti quelli che ci stanno ascoltando, non esiste, cioè è proprio confermato,
scientifico.
Mi dispiace per tutti i film, le storie, le leggende, però... Sì, mi spiace, il mostro di Loch Ness è una leggenda, non esiste, mettetevela in pace, però comunque il mostro di Loch Ness nasce dalla leggenda che all'interno di questo lago, il Loch Ness, giustamente, ci fosse questo rettile gigantesco che, stando agli avvistamenti, tra virgolette, corrisponde alla fisionomia, chiamiamola, del plesiosauro. Plesiosauro è questo rettile marino che visse nel Giurassico all'inizio del Cretaceo, con praticamente la... per chi sa un po' ricorda il Pokémon Lapras.
Mo adesso chiedi troppo, allora, io non è che sono specializzata in tutto, anche in Pokémon.
Ma io so che c'è gente giovane che ci ascolta, allora, quindi faccio i collegamenti.
No, allora, se vuoi ti parlo in balenese, questo è il massimo che riesco a fare. No, davvero, ecco, quindi allora, così non riesco a fare.
Immaginatevi questo rettile con un corpo bello tozzo, quattro pinne, una coda corta, questo collo lungo e una bocca irta di denti per catturare i pesci.
Okay.
Ed è chiamato plesiosauro, poi ce ne sono tanti altri, tipo elasmosauro, eccetera, però diciamo il nome rimane plesiosauro. E io credo che la gente sia confusa dal fatto che nella parola plesiosauro c'è il pezzo sauro. Esattamente come in dinosauro c'è il pezzettino sauro.
In effetti sì, ma anche la forma come l'hai descritta fa pensare a un dinosauro.
Esattamente. Il problema qual è? Il problema è che il plesiosauro non è un dinosauro. È un po'... Allora, il punto è questo. Sauro è una parola, mi pare, greca? Spero di non dire una bofonchiata, greca o latina, dovrebbe essere greca, che vuol dire lucertola, rettile,
okay.
Non vuol dire dinosauro. Dinosauro vuol dire rettile terribile, nell'accezione terribile però in senso magnifico, tipo un rettile terribilmente magnifico, mettiamola così. Okay. Quindi il pezzettino sauro è come dire che... Il pollice è un dito, ma non tutte le dita sono pollici.
Ok, un esempio calzante, sì, è molto chiaro in questo modo.
Quindi i dinosauri sono sauri, ma non tutti i sauri sono
Sono...
dinosauri.
Ho capito.
È un nome, perché se proprio la vogliamo mettere lì, c'è anche una balena che finisce
Quale?
con sauro, una balena estinta intendo,
Ah.
che si chiama basilosauro, però è un mammifero anche se ha il nome sauro. E questo ha portato questa confusione dietro alla concezione di cos'è un dinosauro, perché, e questo è un problema che si ha anche con i libri per studenti, anche quelli molto giovani, oppure anche proprio opere di divulgazione, o anche, e quella è una cosa proprio che mi fa veramente imbestialire, i servizi telegiornalistici
In che
che
senso? Cosa dicono?
trovano questo da qualche parte, la notizia di un qualche animale preistorico, X, e lo chiamano dinosauro, quando magari era in realtà l'antenato del cavallo, solamente perché è vecchio istinto, e allora un dinosauro. Ah,
Avete
questa è proprio una
capito?
cosa, mi fa bollire il sangue.
ci credo, sì, perché c'è un po' di confusione in effetti. Ma quindi allora possiamo dire che quell'esempio della mano era fantastico. Quindi ci sono tanti sauri, non tutti sono dinosauri, perché sono tanti lucertoloni in pratica. Sauro vuol dire lucertola, ok? Corretto? E
Esatto.
quindi com'è la lucertola quella piccolina che ti scorrazza nel cortile di casa? Non è che quella si possa definire dinosauro, giusto?
Assolutamente no.
Ok.
Ma per esempio, anche un esempio che viene spesso usato per dire: ah, questo è un dinosauro, il varano di
Sì?
Komodo,
Sì?
che dal punto di vista della persona normale, cioè, ricorda un po' l'essenza della paura preistorica,
Sì,
però.
perché per chi non lo conoscesse, il varano di Komodo è un animale, una lucertolina di quasi 2 metri,
Chiamola lucertolina.
lucertolina alta almeno 50 centimetri da terra, circa, dipende
Sì,
dall'età,
più o
dalla
meno.
stazza. E con una testa che possiamo dire grande come, non so, un televisore da 50 pollici. No,
No.
dai, va bene, 27 pollici. Quindi, visto che sicuramente di televisori se ne ce ne intendiamo tutti, possiamo dire che ho comunque due o tre spanne, ecco, due spanne femminili, tre spanne femminili o due spanne, insomma, è abbastanza grandino.
Fermati lì, non ti seguo più.
No,
Sono
sto
in maniera.
dicendo che è molto grande, ragazzi, c'ha un testone enorme. E poi la coda altrettanto lunga, cioè anzi
Ecco.
molto più lunga, con un bel corpicino tutto bello solido, un po' appunto lucertoloso. Vabbè, ho fatto un po' di
Esatto.
confusione forse,
Comunque,
ma
ecco,
volevo dire
abbiamo.
che è bello grosso e che in effetti questo non è affatto estinto, ma lo possiamo trovare sull'isola di Komodo e anche in un'altra piccola zona.
Sì, ci sono tante specie di varani, non solo quella di Komodo, che si trovano bene o male tutti quanti nella zona dell'Indonesia, Asia, insomma.
Ecco.
E ecco, allora, nemmeno quello è un dinosauro. Che cos'è un dinosauro? Quindi torniamo alla domanda.
Esatto.
Allora, i dinosauri sono apparsi, tra virgolette, 220 milioni di anni fa. Siamo nel
Milioni. Ok.
Triassico medio superiore.
Ovvio.
I dinosauri si sono evoluti da forme, cioè adesso noi nell'immaginario collettivo vediamo i dinosauri come animali giganteschi, quando comunque in realtà ce n'erano anche di piccoli, però di base l'idea base del dinosauro sono dinosauri animali giganteschi.
Eh
Ma
sì.
i dinosauri, le forme molto piccole, molto esili, molto aggraziate anche. Qual era la cosa che ha distinto i dinosauri all'inizio della loro storia evolutiva e che li ha portati a diventare i padroni del mondo rispetto agli altri? Una cosa molto semplice, che li differenzia dai varani. Come camminano i varani?
Su quattro zampe.
Quattro zampe, ma come?
Come i coccodrilli, quindi prima da una parte, un po' dall'altra, un po' strisciante anche, sì.
Strisciando, quindi hanno praticamente le braccia che sono proiettate in fuori,
Sì.
diciamo a 90 gradi rispetto al corpo, quindi l'omero, la parte sopra del corpo è laterale e poi le braccia vanno giù a 90 gradi. E questo porta a difficoltà, cioè non puoi essere molto veloce, non puoi spostarti per chissà quanti posti, perché comunque ti trascini. I dinosauri invece avevano la cosiddetta postura parasagittale, che è quella che abbiamo noi, ovvero semplicemente erano sollevati da terra e le gambe erano poste sotto al corpo, quindi erano in grado di muoversi ed erano soprattutto bipedi. Il fatto di essere bipedi, cavoli, è un adattamento mica da poco, perché ti consente di correre veloce, di essere molto agile, e l'agilità ha permesso loro di scappare dai grandi predatori che c'erano agli inizi della loro storia evolutiva. E andando ancora più a ritroso, questi dinosauri antichi, chiamiamoli dinosauromorfi, che erano questi piccoli animali molto esili, gambe esili, più o meno bipedi, si sono evoluti da un ceppo, ritornando al discorso dell'albero evolutivo, sono partiti da un ramo da cui sono partiti anche i coccodrilli.
Ok.
I coccodrilli non sono dinosauri, ma sono loro cugini, ovvero dinosauri e coccodrilli condividono uno stesso antenato comune, hanno lo stesso nonno, dal nonno sono partiti
e ritornano i nonni.
Esatto, i nonni ce li mettiamo perché vogliamo tanto bene i nonni.
Esatto.
C'è il nonno, la nonna, da cui partono i coccodrilli e i dinosauri.
Ok.
Andando ancora più a ritroso, da quel nonno andiamo al bisnonno.
Bisnonno, giusto.
Il bisnonno ha dato origine a due nonni.
Sì.
Il nonno che poi ha dato origine ai dinosauri e coccodrilli. L'altro nonno ha dato origine alle lucertole e ai serpenti.
Ah.
Quindi dinosauri e lucertole sono veramente distanti.
Cugini.
Andando molto a ritroso, hanno uno stesso nonno comune, uno stesso antenato comune, ma molto, molto, molto distante. Quindi dire anche che le lucertole o i serpenti sono dinosauri è sbagliatissimo.
Ok, quindi data l'evoluzione che abbiamo già visto...
Aggiungo proprio un'ultima cosa. Il nonno ha dato origine ai dinosauri e ai coccodrilli, ma... è un po' sbagliato, perché quel nonno ha dato origine ai coccodrilli e al gruppo da cui poi sono partiti i dinosauri e i pterosauri, i rettili volanti. Anche lì pterosauro finisce con sauro, ma non sono dinosauri, sono i loro cugini più vicini, ma non sono dinosauri veri e propri. Quindi ecco, i dinosauri sono proprio una famiglia, chiamiamola famiglia, specifica di animali, separati da plesiosauri, pterosauri, coccodrilli, lucertole, anche gli ittiosauri, i rettili marini simili a delfini, anche quelli completamente distanti. Quindi dinosauri sono quelli, coni lunghi, tirannosauri, uccelli, triceratopi, stegosauri, eccetera, eccetera, ma non sono tutti gli altri.
Ok, chiarissimo.
Spero.
Sì, no, è tutto molto chiaro. Va bene, ma c'è qualcosa che ci vuoi dire per stupirci rispetto a che cos'è un dinosauro? Quindi è un bipede, ad esempio, rispetto... Non sempre però, giusto?
No, perché poi, allora, la base evolutiva dei dinosauri è partita bipede, ma poi nel corso dell'evoluzione ovviamente si è tornati alla quadrupedia più di una volta, ovvero l'evoluzione ha portato parte di questi dinosauri ad evolvere forme più grosse, più quadrupedi. Da una parte sono partiti i sauropodi, quindi i colli lunghi, che sono collegati, che sono vicini ai dinosauri carnivori. Secondo alcune versioni evolutive, i colli lunghi e i dinosauri carnivori condividono lo stesso antenato comune. Mentre dall'altra parte, perché l'evoluzione va sempre si biforca sempre, i rami si biforcano sempre, da una specie A si origina una zona B e una zona C. Quindi dai dinosauri iniziali una parte sono partiti i coli lunghi e i dinosauri carnivori, dall'altra sono partiti gli altri dinosauri erbivori, triceratopi, stegosauri, anchilosauri, quelli corazzati e quelli che studio io, i becchi d'anatra. E anche lì, in questo secondo gruppo, i dinosauri erano partiti come quadrupedi, però anche lì nel corso dell'evoluzione alcuni sono tornati a essere bipedi. Cioè c'è questo salto continuo tra il voler essere quadrupede o bipede, anche lì a seconda delle varie pressioni della selezione naturale. Se in quel momento ovviamente geologico, si parla di milioni di anni, se in quel momento una specie si ritrova a essere favorevolmente selezionata per essere bipede, allora dal quadrupedismo tornerà a essere bipede, con molto, in molti, molti, molti anni. Ma
no, sì, è molto chiaro. In pratica l'evoluzione intanto avviene in maniera su linee parallele, nel senso che mentre esiste una specie, ne esiste un'altra che ha lo stesso bisnonno o trisavolo, però non sono più parte della stessa, diciamo, dimmi se sbaglio, famiglia, perché nel frattempo si sono sviluppate caratteristiche, sì, molto diverse.
Esatto.
Queste caratteristiche molto diverse, a seconda dell'habitat, della necessità, dei partner che vengono scelti, no? Quindi alcuni si riproducono, altri no. Cosa succede? Che si evolvono e si sviluppano delle specificità che verranno alcune tenute e altre abbandonate nel corso del tempo. Per questo c'è anche una ciclicità di bisogni. A volte bisogna di essere bipede e per, non so, un milione di anni quella specie è bipede e un milione di anni successivo diventerà quadrupede, a seconda, ad esempio, se una parte ha aumentato la stazza e quindi avrà bisogno di più sostegno, piuttosto che ha bisogno di essere più agile, quindi di correre più veloce, a seconda dei propri predatori in quel territorio, corretto?
Esattamente, messa in maniera molto semplice, questa è la storia.
Però, mica male.
Esatto.
Ma quindi adesso mi serve un paleontologo dell'uomo, voglio sapere tutto. No, cioè un paleontologo è impossibile, un paleontologo dell'uomo già la parola stessa non lo permette, però ho bisogno di qualcuno che mi racconti l'evoluzione dell'uomo.
Io non mi sono mai interessato fino a un certo punto dell'evoluzione umana, però poi all'università ho avuto un professore veramente bravo di antropologia. E cavoli, mi ha fatto appassionare anche della storia umana, perché è veramente molto interessante.
Certo.
Purtroppo io la conosco veramente a livello di Wikipedia. Cioè proprio
ma no, dai, tu sei il nostro paleontologo di fiducia, allora, non, sì, dire queste cose brutte.
Sì, dei dinosauri. No, questo è un altro problema della paleontologia, è che adesso ci sono così tante conoscenze, così tante nozioni, che ti devi specializzare. E
certo.
Per esempio, all'interno dei dinosauri stessi, io conosco molto bene i dinosauri erbivori, ma se tu mi chiedi delle caratteristiche specifiche, per esempio, dei dinosauri carnivori...
Vai a fare un corso di laurea in dinosauri carnivori, capito adesso, Filippo?
Non dico
allora,
che faccio scena muta, però...
esatto. No, non diciamo queste cose. Senti, Filippo, parliamo di dinosauri erbivori, che abbiamo ancora un paio di minuti. Mm-hmm. Volevo sapere... che qualità hanno i dinosauri erbivori? Assomigliano alle nostre mucche? Avevano più di uno stomaco? Che cosa ci puoi dire?
Ti dirò una cosa molto interessante. Parlando sempre delle, tra virgolette, anche se è una parola sbagliata, ciclicità delle caratteristiche che ritornano nell'evoluzione. I dinosauri, quando si sono evoluti, quando hanno adattato l'erbivoria, quindi il mangiare vegetali, non masticavano. Cioè,
ah, sì?
La loro dentatura e la loro conformazione della bocca non permetteva loro di masticare, semplicemente strappavano le foglie, le ingurgitavano e poi alcuni magari con i gastroliti, che sono delle pietruzze che alcuni animali ingoiano per aiutarli nella macinazione dei vegetali, altri per altre caratteristiche strappavano queste piante e le ingurgitavano in terra. Però poi nell'evoluzione dei dinosauri si è arrivati al Cretaceo superiore, quindi intorno dagli 80 ai 66 milioni di anni fa, quando si sono estinti, che due linee evolutive hanno evoluto la masticazione, esattamente come i mammiferi, gli adrosauri, i becchi d'anatra e la famiglia dei triceratopi. Soprattutto gli adrosauri, quelli che studio io, i becchi d'anatra, hanno una caratteristica superlativa.
Quale?
Nella bocca, sai quanti denti ha un adrosauro?
72. No, 42, scusa, il numero è la risposta definitiva. 42.
La risposta definitiva, però per una volta abbiamo trovato una domanda che non prevede 42 come risposta.
Scusate, no. Citazione per chi non lo sapesse. 42 è la risposta definitiva nel film Guida Intergalattica per Autostoppisti. Non solo film, c'è anche il libro ed era una trasmissione radiofonica per la vostra passione o mia passione personale. Quindi abbiamo detto, non ne ha 42, quanti denti ha?
Dai 500 ai 1000.
Cosa? Ma sono microscopici?
Sono piccoli, sono tenuti all'interno della bocca e Perché, allora, quello che hanno gli adrosauri e in parte minore anche i triceratopi sono le cosiddette batterie dentarie. Gli adrosauri nella zona della masticazione, quindi dove i denti andavano a sfregare, ce n'erano due o tre attivi sopra, quindi la loro linea di denti attivi era formata da due o tre denti. Ma sotto di loro ce n'era una vastità continua, in continua produzione. Era una macchina sputadenti, cioè loro masticavano, masticavano e con la masticazione sempre attiva, perché comunque essendo loro probabilmente a sangue caldo avevano bisogno di energia, continuavano a mangiare ogni giorno e i denti si usuravano e tu altri nuovi denti apparivano in una forma un po' così tirata, un po' come esempio però molto tirato, un po' come quello che succede con gli squali. Gli squali hanno i denti davanti che sono belli appuntiti, si rompe un dente e nella loro bocca c'è una linea di denti pronta a riapparire, a ripristinare, a rimpiazzare i denti mancanti o usurati. Ecco.
Ma anch'io voglio questa opzione, scusa, così non vado più dal dentista. Dai, voglio una linea di denti. Allora, evoluzione, mi dai questa linea di denti? Ho bisogno di una linea di denti nuova. Ma è fantastico! Cioè, quindi puoi prolungare la masticazione molto più a lungo, nel senso che non devi più appunto andare dal dentista dei dinosauri dell'umano, ma semplicemente ti riappaiono come le denti da latte vengono sostituiti, ti riappare una nuova fila di denti. Lo voglio anch'io.
Infatti la nostra evoluzione ha portato noi umani ad avere solamente un cambio di denti nel corso della nostra vita, quindi dai denti da latte ai denti quelli fissi, mentre in tanti altri animali, dovuti a differenti selezioni differenti pressioni della selezione naturale, hanno portato ad avere queste batterie dentarie. E a me piace pensare che, insomma, dentro quella bocca ci stanno mille denti, una cosa incredibile.
Senti, allora, io ho due domande. Quindi, se l'uomo volesse aumentare il numero di denti, dovrebbe cercare l'unica persona sul pianeta che ha due fila di denti, cioè una dietro l'altra, non una di fianco all'altra, per intenderci, e bisogna che quella persona si riproduca più spesso che può, in pratica, giusto?
Sì, oddio, sì.
L'unico modo è questo. Cioè, quindi ragazzi, non pensate che se uno ha più denti è un pessimo partito, è un ottimo partito, avete capito? Io sono favorevole a questo sviluppo per l'evoluzione umana. Poi invece, secondo punto, volevo sapere, ma quindi questi dinosauri le fila ce le avevano anche, avevano un filo solo di denti che poi veniva sostituito da quello successivo al consumo, come noi, tra virgolette, oppure avevano due o tre fila di denti che vivevano in contemporanea nello stesso momento? Tipo, io quando me l'hai detto all'inizio, ho immaginato una specie di... È presente il pestello dove fare il pesto? Quindi sì. Questa ciotola di marmo o di pietra con sopra un altro strumento, cioè con il pestello che è o di legno o di pietra anch'esso. Mm-hmm. Quindi io mi immaginavo una sorta di bocca gigantesca fatta di due parti di roccia, cioè ovviamente di denti, che sfregano una sull'altra, come una superficie piena. E invece tu mi stai dicendo che è una fila sola?
È una fila formata da tre fila, due o tre file di denti.
Ok, quindi diciamo è come se noi avessimo tre fili uno dietro l'altro.
Esatto.
E tre fili di denti. Cavolo, ma anche questo non è malissimo, voglio dire, fai molta meno fatica. E allora, dov'è la persona che ha più sviluppi di denti qua?
E tra l'altro, come ultima cosa per chiudere il discorso, noi pensiamo, ovviamente nella nostra mente, pensiamo che noi come umani siamo la perfezione nella natura perché abbiamo conquistato il mondo. Quindi quando noi pensiamo alla nostra anatomia, diciamo, beh, la nostra anatomia è la migliore. Pensiamo alla nostra masticazione con la mandibola che fa su e giù, un po' lateralmente, diciamo, ah, questo è il modo migliore per masticare. Ecco, gli adrosauri, i becchi d'anatra, non solo masticavano sopra e sotto, ma lateralmente, obliquamente, cioè avevano perfino la mascella, mentre noi ce l'abbiamo fissa, noi non possiamo muovere le mascelle. Loro potevano, cioè loro... Cioè,
la congiunzione tra...
La congiunzione tra le ossa che avevano permettevano che perfino la mascella oscillava, è una cosa assurda.
Cioè, nel senso, sono snodabili, hanno la mascella snodabile?
più o meno, cioè, non senza, non proprio snodabile, però che si poteva muovere in maniera molto più ampia rispetto alla nostra, questo sì.
Beh, forse per le loro necessità era molto comodo.
Esatto, quindi c'è un video bellissimo su YouTube che consiglio di andare a guardare. Bastate che
metteremo il link dentro il testo, ragazzi, troverete il link nel testo.
Basta che scrivete Adrosaur Chewing, adrosauro che mastica, e vedete proprio questo concerto di ossa che si muovono all'unisono, ed è una cosa, io quando penso è una cosa eccezionale.
Sì, è particolare, soprattutto noi non riusciamo a immaginarlo perché nel nostro mondo non c'è, almeno nel nostro mondo urbano, nel nostro mondo umano, non c'è. Però in effetti è una qualità... Cavolo, adesso vado in giro a cercare le persone con le qualità più particolari adesso, anche gli animali. Ma tu che qualità hai? Sei snodabile. Cavolicchio, fantastica questa cosa, mi piace l'evoluzione, è interessante. Filippo?
Sì, sono qua, stavo gustando il tuo amore per l'evoluzione, è bello sentirlo.
Grazie. Sì, io sono una persona particolarmente curiosa e qualunque cosa devo dire su di me, cioè per me è affascinante. Poi quando uno te lo spiega con tanta passione come fai tu, diventa ancora più affascinante, capito? Già io sono una bella spugna incuriosita, poi raccontato bene capisci che non fai altro che alimentare questa curiosità. Ebbene, allora ragazzi, felici di aver alimentato anche la vostra di curiosità, penso che siamo giunti al termine. Filippo, cosa ne dici?
Ma sì, io starei qui a parlare ancora per un'altra ora, ci sono così tante cose, volevo tanto parlare anche dei coccodrilli antichi che... Ti dico, ecco, la buttiamo lì per un eventuale episodio futuro, coccodrilli erbivori.
Coccodrilli erbivori! Ah.
Ecco, la lascio lì.
Tra l'altro ragazzi, ricordatevi di ascoltare la nostra puntata sull'alimentazione del coccodrillo che trovate sempre nel podcast. Quindi non solo l'alimentazione, noi abbiamo fatto l'alimentazione dei coccodrilli attuali, quelli attualmente viventi, i nostri contemporanei, e invece tu ci racconterai in un prossimo futuro di coccodrilli che mangiavano solo erbette, verdura.
Sì, e non solo, anche corazzati.
Oh mamma mia, va bene, queste e altre fantastiche avventure sempre su Super Quack, vero?
Assolutamente.
Vuoi salutare Filippo?
Sì, un saluto a tutti, grazie per continuare a seguirci, sentirci, ad ascoltare questo povero ragazzo che parla troppo sui dinosauri e
ma noi ti chiamiamo per questo, scusa, io Diana Franceschini, che non mi sono presentata ma sono sempre io, ragazzi, lo sapete, ti ho chiamato proprio per questo, figurati.
Sì, era falso vittimismo.
Ecco, sì, basta, sto vittimismo lo lasciamo fuori dalle 90 qua. Va bene, dai. Allora, vi saluto anch'io e sono molto felice di essere stata con voi anche oggi. Ci sentiamo alla prossima puntata.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.